con l'introito di questa settimana, di questa prima settimana della Quaresima, ci richiama il Vangelo delle prove, delle tentazioni di Gesù. Con questo Salmo richiamiamo perciò il nostro cammino pensando alle prove del Signore Gesù, al suo esempio, soprattutto al suo esempio di fede.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 23. Nell'anno settimo, Ioiada, sentendosi sicuro, mandò a prendere i comandanti delle centinaia, cioè Azaria, figlio di Ierocam, Ismaele, figlio di Giovanni, Azaria, figlio di Obed, Masia, figlio di Adaia, ed Elisafat, figlio di Zicri, e concluse un'alleanza con loro. Percorsero Giuda e radunarono i leviti da tutte le città di Giuda e i capi dei casati di Israele. Essi vennero a Gerusalemme. Tutta l'assemblea concluse un'alleanza con il re nel Tempio di Dio. Ioiada disse loro: «Ecco il figlio del re, deve regnare come ha promesso il Signore ai figli di Davide. Questo è ciò che dovrete fare. La terza parte di voi, che inizia il servizio di sabato, sacerdoti leviti, farà la guardia alle porte. Un altro terzo starà nella reggia e un terzo alla porta di Jesod, mentre tutto il popolo starà nei cortili del Tempio del Signore. Nessuno entra nel Tempio del Signore, se non i sacerdoti e i leviti di servizio. Costoro vi entreranno, perché sono santi. Tutto il popolo osserverà l'ordine del Signore. I leviti circonderanno il re, ognuno con l'arma in pugno, e chiunque tenti di entrare nel Tempio sia messo a morte. Saranno con il re in tutti i suoi movimenti». I leviti e tutti quelli di Giuda fecero quanto aveva comandato il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, perché il sacerdote Ioiada non aveva licenziato le classi uscenti. Il sacerdote Ioiada consegnò ai comandanti di centinaia lance, scudi grandi e piccoli, già appartenenti al re Davide, che erano nel Tempio di Dio. Dispose tutto il popolo, ognuno con l'arma in pugno, dall'angolo destro del Tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Fecero uscire il figlio del re e gli consegnarono il diadema e il mandato. Lo proclamarono re. Ioiada e i suoi figli lo unsero e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì le grida del popolo che acclamando correva verso il re, Atalia si presentò al popolo nel Tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna all'ingresso. I comandanti e i trombettieri circondavano il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. I cantori con gli strumenti musicali intonavano i canti di lode. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada fece uscire i comandanti delle centinaia preposte all'esercito e disse: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non uccidetela nel Tempio del Signore». Le misero addosso le mani e lei raggiunse la reggia attraverso l'ingresso della porta dei cavalli, e là essi l'uccisero. Ioiada concluse un'alleanza tra sé, il popolo tutto e il re, affinché fosse il popolo del Signore. Tutto il popolo entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Ioiada affidò la sorveglianza del tempio ai sacerdoti e ai leviti che Davide aveva diviso in classi per il tempio, perché offrissero olocausti al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè, fra gioia e canti, secondo le disposizioni di Davide. Stabilì i portieri alle porte del tempio, perché non vi entrasse nessuno impuro per qualsiasi motivo. Presi i comandanti di centinaia, i notabili e quanti avevano autorità fra il popolo, come anche tutto il popolo della terra, e fece scendere il re nel tempio del Signore. Attraverso la porta superiore lo condussero nella reggia e lo fecero sedere sul trono regale. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada. Parola di Dio.
È ormai abitudine introdurre, segnalando il modo in cui il cronista riprende o integra o inventa, ricostruisce, ecco, il testo dei re. Qui c'è una storia di Atalia che è ripresa dal cronista, ma con parecchie varianti interne o con integrazioni. Io vi segnalo soltanto due o tre principali. Dunque il capitolo 23, anzitutto sono diversi punti del versetto 1, 2 e 3, insomma ci sono delle integrazioni, soprattutto si nominano i Leviti, che non sono mai nominati nel testo dei re, e qui sono nominati 7 volte nel testo del capitolo, e hanno un posto centrale, come vediamo, e anche tutta l'assemblea. Per esempio, al versetto 3, tutta l'assemblea non c'è nel libro dei re. C'è una particolarità per segnalare. Poi, andando avanti, altre integrazioni sono, direi, quasi tutto il versetto 6 e l'inizio del versetto 7 è proprio del cronista, e anche lì significativo, perché si va nello stesso senso che dicevo poc'anzi. E poi ci sono altri punti, ma adesso segnalerei semplicemente i versetti 18 e 19. Questi due versetti sono propri del cronista, e anche da questo possiamo ricavare non poco, ecco, sul modo in cui il cronista ha ripreso il racconto. Ecco, vediamo comunque insieme.
Anche io aggiungo in questo senso alcune osservazioni che ho letto in questo commento che seguo io, che dice che nel contesto della prospettiva delle cronache la storia di Joas ha delle implicazioni molto diverse da quanto non sia nel libro dei re, perché nel libro dei re non ci sono indicazioni sul fatto che la dinastia di Davide è in pericolo. Cioè il fatto che Joas bambino sia salvato e come, cioè, si inserisce nel racconto degli eventi delle case dei re di Giuda e di Israele, ma non ha proprio questo significato specifico. Per contro, nelle cronache abbiamo proprio come la descrizione di una, qua dice, resurrezione virtuale della dinastia di Davide, con tutto ciò che implica come evento di significato cosmico, ovviamente perché riguarda il Messia. E quindi questa prospettiva fa di Joiada un personaggio che è molto di più che semplicemente un uomo saggio che insieme all'iniziativa di sua moglie riesce a far fallire le ambizioni omicide di Atalia, ma ne fa proprio l'uomo responsabile della salvezza dell'esistenza giudaica, si può dire, perché è percepito in alcuni testi della tradizione ebraica proprio come il salvatore della dinastia davidica. E un'altra osservazione. Si cita come parallelo il Salmo 27, che dice: egli mi ha nascosto mi ha nascosto alla sua ombra nel giorno della sventura, mi ha nascosto all'interno della sua tenda. E dice che Davide in profezia aveva cantato questo salmo sulla salvezza del piccolo Joas. E quindi praticamente questo sacerdote Joiada è visto come un campione del popolo giudaico. A me personalmente mi fa molta impressione questa unità tra il sacerdozio, la regalità e la profezia in questi capitoli. Sembra che ci sia proprio un'unione di queste tre anime del popolo.
Ma sono tanto le cose che colpiscono di questo racconto, a partire da questa coinvolgimento di tutti i sacerdoti, i leviti, di tutto il popolo in questo un colpo di Stato, potremmo dire, no? Il versetto 1 dice che nell'anno settimo Joiada, sentendosi sicuro, mandò a prendere i comandanti del centinaia. E allora il testo che sto seguendo io, Lorenzin, traduce preso coraggio, che mi piace molto, perché effettivamente c'è voluto del coraggio a fare ciò che lui ha fatto. Ma mi domandavo adesso, proprio dicevo, ma questo coraggio da dove viene a quest'uomo? E allora, quando lui presenta il figlio del re ai capi dei Leviti, dice deve regnare come ha promesso il Signore ai figli di Davide. Ecco, c'è questa presa di coscienza da parte del sacerdote che egli sta compiendo né più né meno che quella che è la profezia che Dio ha fatto a Davide, cioè questo figlio di Davide deve regnare perché si avveri appunto la promessa di Dio, e quindi come, che si faccia forza di questa parola e di compiere la volontà di Dio.
Sentendosi sicuro, traduce?
Sì.
Ah.
No, preso coraggio.
La traduzione dice così?
La traduzione dice sentendosi sicuro.
Sentendosi sicuro. No, ma è meglio preso coraggio.
È detto per tre volte che il sacerdote Joiada fece alleanza, parla per tre volte che fece l'alleanza con il re, con il popolo, con tutto il popolo. Questa parola richiama subito all'alleanza del Sinai. Ecco, gli altri re, per esempio Asa, ha fatto delle alleanze, ha tentato di fare delle alleanze anche con il Signore, e poi invece si rivolse agli altri re, e quindi queste alleanze poi furono comunque interrotte. E mi sembra che il risultato di queste alleanze furono, per cui insomma in Iosa, prima di tutto la distruzione del tempio di Baal. Ecco, il popolo, perché fosse popolo del Signore, dice, ha fatto questa alleanza. E la seconda cosa, praticamente il rinnovamento del servizio del Tempio. Ecco, queste due cose mi hanno colpito. Cioè il popolo di Dio che fa alleanza col re, col sacerdote, e poi opera, ecco, questa grande purificazione, questo grande rinnovamento del culto. Quindi appunto la legge di Mosè, Davide, il sacerdozio e il popolo praticamente sono una cosa sola. Poi a questo versetto 11, al re si impose il diadema e le insegne regali. La vecchia CEI dice appunto insegne regali, la nuova è il mandato. Io, non sapendo naturalmente l'ebraico, sono andata a vedere qualche commento che dice appunto che questa parola è un po' misteriosa, comunque potrebbe indicare che misero sul capo del re, oltre che il diadema, anche le due tavole della legge, oppure anche un compendio della legge del Signore. Io non so se in ebraico si può appunto confermare questo. Allora, proprio come dice il Deuteronomio 17, e versetti 18, quando si insedierà sul trono regale, il re scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti. Quel re la terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte queste parole, perché il suo cuore non si superbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Se ha questo significato, mi sembra molto bello, perché al re, oltre il diadema, anche la legge.
Se posso aggiungere una parola, qui dice che questa parola è da prendere come, è da intendersi come testimonianza.
Come traduce la sì.
Le insegne.
Mandato.
E cioè la testimonianza. Quindi si deve riferire alla Torah che un re è tenuto ad avere sempre con sé. Questa è un'interpretazione di Rashi.
La parola vuol dire testimonianza, edut, ed è una delle tante parole nella Torah che indica la Torah. La Torah è mishpat, è mitzvot, eccetera, eccetera, è anche edut, è anche testimonianza, è uno dei termini, e quindi si basa sull'uso, insomma. Le dutte, la testimonianza, la 70 come rende forse? Le testimonianze. Non so se c'è ancora qualcuno, brevemente, perché penso che il tempo sia scaduto. Nessuno vuole aggiungere? Ma non ho da aggiungere cose nuove. Prenderei l'inizio del versetto 7, che è proprio del cronista, solo l'inizio, come un'immagine che dice l'interesse fondamentale del cronista e che parla su Israele, cioè i leviti circondarono il re tutto attorno, dice il testo. Questa immagine, secondo me, può essere l'icona di questa intenzione del cronista. Questo è un re che è un bambino, è un re che rappresenta la fedeltà di Dio, l'unico rimasto della stirpe di Davide, ma è un re circondato dai leviti, è un re cresciuto nel Tempio, educato dal sacerdote, quindi dalla legge di Dio. Questo è l'ideale, questa è la regalità per il cronista, e questa regalità di Dio che si deve riflettere nel re rimane sempre in Israele, sembra voler dire il cronista, purché ci sia la Torah. Se c'è la Torah del Signore, c'è la sua regalità, perché il re deve essere uno specchio della regalità di Dio. Qui mi sembra molto importante, si vedrà poi nel capitolo 24 la storia di Joas. È molto interessante, perché finché c'è il sacerdote tutto va bene, alla morte di Joiada comincia ad andare male. È voluto questo è un ideale della regalità. È un re bambino salvato, cresciuto dentro i penetrali del Tempio, è circondato dai leviti. È una cosa stupenda questa, no? Come immagine. Questo è il modo in cui il cronista si rappresenta la perenne regalità che in Israele deve rimanere.